Noi baciamo ciò che ci sta a cuore, chi ci sta a cuore. Noi baciamo la parola per dire: sì Signore, io voglio ascoltare questa parola, voglio farla mia. Appunto le labbra toccano questa parola perché sia nel mio cuore, perché sia sulla mia bocca, perché sia nella mia vita. E il senso appunto della riflessione è proprio questo: non solo baciare la parola, ma poi viverla dentro le nostre vicende. E allora noi accogliamo soprattutto la parola del Vangelo che oggi ci è stata rivolta. In queste domeniche noi troviamo nei Vangeli alcuni temi che stanno proprio a cuore l'Evangelista Giovanni. È sempre lui in queste domeniche di Pasqua a annunciarci il Vangelo. Settimana scorsa, ad esempio, abbiamo sentito tante volte parlare di glorificazione, la gloria, il peso di Dio. Sappiamo come Giovanni abbia nel suo cuore, nel suo Vangelo, il comandamento dell'amore. L'altra volta, domenica scorsa, anche oggi. Sappiamo come gli sia cara l'immagine della vite dei tralci: rimanete in me e in voi per fare molto frutto, per rimanere uniti. Pensiamo alla cresima domenica scorsa, quando i nostri amici hanno congiunto la calamita con un po' la loro vita e tutto il tracciato della loro esistenza alla croce del Signore: rimanete in me per portare molto frutto. Oggi un altro tema caro Giovanni, che è il tema del dimorare. Cosa vuol dire dimorare? A cosa fa riferimento la dimora? Abitare. La dimora fa riferimento alla casa. È vero che non è una cosa nuova questa nella Bibbia, perché anche molti profeti dicevano al popolo: guardate che Dio vuole dimorare, cioè vuole far casa in mezzo a voi, in mezzo al popolo. E noi sappiamo che nella pienezza dei tempi cosa ha fatto Dio a proposito della casa? Ha mandato suo figlio che è diventato la sua casa in mezzo a noi. È lo stesso Vangelo di Giovanni, nel prologo iniziale, dicendo: il Verbo si è fatto carne, si è fatto casa, si è fatto carezza, si è fatto sguardo, tenerezza, perdono, misericordia. Ha posto la sua casa in mezzo a noi. Questa è l'esperienza anche di tutto il popolo di Israele. Ma nel Vangelo oggi diceva: se uno mi ama, se uno osserva la mia parola e i miei comandamenti, proprio quelle 10 parole che abbiamo affidato oggi alla quinta, io e il Padre verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Una legge che osserviamo per permettere a Dio di fare casa nel nostro cuore. Ma appunto stavo dicendo come in tutta la storia del popolo di Israele questa dimensione della dimora era importante. Nei 40 anni nel deserto gli ebrei non potevano certamente fare delle case, perché dovevano piantare l'accampamento, stavano lì un po', si prendevano, ripartivano. E quindi che cosa costruivano lungo il percorso? Non delle case, ma delle tende. E sapete che tra le varie tende, quelle delle famiglie, degli israeliti, c'era anche una tenda particolare nel cuore del loro accampamento che era chiamata la tenda del convegno, cioè la tenda che era riservata per l'incontro con Dio. Quando arriveranno nella terra promessa, cominceranno a costruire, o a ricostruire le case, le città, costruiranno anche non più la tenda del convegno, ma un tempio, il Tempio di Gerusalemme, che diventerà proprio il centro di riferimento per tutto il popolo di Israele, la dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Quindi una casa concreta per dire: sì, qui noi ci incontriamo con il Signore. E allora questa dimensione della tenda, del pellegrinaggio, del cammino, della casa, del tempio, è proprio dentro l'esperienza di un popolo. È così dentro che, per non dimenticarsi 40 anni nel deserto, nel popolo di Israele c'è una festa chiamata Sukkot, che vuol dire capanne, è la festa delle capanne, per ricordare che per 40 anni hanno vissuto nelle capanne, nelle tende, per 7 giorni costruiscono nelle giardini, sulle terrazze delle case, delle capanne in cui si possa vedere il cielo, quindi senza tetto, diciamo, e lì ci dormono, dimorano per 7 giorni, per ricordare tutta l'esperienza del deserto, per dire fai memoria, fai memoria. Noi spesso abbiamo la memoria corta, ecco perché una delle caratteristiche dello Spirito Santo, l'ha detto Gesù nel Vangelo oggi, è quello di farci ricordare. Quando verrà Lui, il Paraclito, lo Spirito Santo, Lui vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi è una casa, quella in cui il Padre e il Figlio vengono a dimorare, che non è vuota. Perché? Perché c'è la presenza dello Spirito. Ed è questo Spirito che ci fa ricordare. Allora, potremmo dire, le caratteristiche di questa casa sono che dentro ci abita una famiglia. E innanzitutto è una famiglia di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono state nominate tutte e tre queste persone nel Vangelo di oggi. Gesù dice, io e il Padre faremo casa, prenderemo dimora. E in questa casa giungerà lo Spirito Santo. Quindi è una casa abitata dalla Trinità. C'era una grande santa chiamata poi della Trinità, che diceva già tanto tempo fa, tutti noi siamo casa della Trinità, Elisabetta della Trinità. Cioè parlava di inabitazione, questo termine un po' strano, che però lo comprendiamo. Cioè noi siamo casa della Trinità, e allora se noi siamo la casa di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito, non possiamo chiudere fuori questo Signore, non possiamo metterlo in fuga, non possiamo dirgli per te non c'è posto, ma il desiderio, il tentativo è proprio quello di fargli trovare una casa bella aperta, disponibile per Lui che viene a abitare in noi. Quindi la casa abitata dalla Trinità è una casa in cui c'è una caratteristica particolare, ce l'ha detto il Vangelo, quando Gesù dice vi lascio la, che cosa? Qual è il dono? La pace. È una casa abitata, riempita dalla pace che porta il Signore. Vi lascio la pace, vi do, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Pensate, una casa in cui c'è pace. Quanto bisogno abbiamo di case così? Ma non perché la pace è uno sforzo solo nostro, ma perché vogliamo che il Signore della pace, Lui, venga ad abitare. È una casa abitata dalla famiglia di Dio, Padre, Figlio e Spirito, è la casa della pace, è la casa anche della fede, della fiducia. Ed è appunto questa casa che noi vogliamo continuamente abitare tra noi, come comunità, come famiglie, con la presenza del Signore. E allora questa casa che ci impegniamo a costruire qui è solo un piccolo segno di ciò che sarà. La lettura dell'Apocalisse, la seconda, ci parlava addirittura della Gerusalemme celeste, di una città celeste, in cui ci sono alcune caratteristiche. Ad esempio, non c'è più nessun, cosa dice la seconda lettura? In questa città non vidi nessun tempio. Ma come? È così importante il tempio, eppure nella Gerusalemme celeste non c'è più bisogno di tempio. Perché? Perché chi è il tempio vero è il Signore stesso, è Gesù stesso. Infatti, dice il testo, perché il suo tempio è l'agnello, cioè è Gesù. Allora noi continuiamo, certo, a frequentare il tempio, cioè ad abitare una casa, una chiesa, ma sapendo che il tempio vero è il Signore, e questo Signore ci dà il suo indirizzo di casa, ci dice trovami nel cuore delle persone, lì io abito. Certo che ti incontro in una chiesa, certo che ti incontro in un tempio, ma non dimenticarti che il mio indirizzo più vero è il cuore di ogni persona. Io e il Padre verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. L'indirizzo di casa ce l'ha dato il Signore, il cuore dell'uomo. Ecco perché dobbiamo custodire questo cuore con i comandamenti, con la legge, con l'amore appunto che il Signore ci ha dato, farlo crescere come casa della Trinità, come casa della pace, come casa della fede, come casa dell'amore. Chiediamo allora che la nostra casa, la nostra chiesa, la nostra comunità, le nostre case, i nostri cuori siano così abitati da questo amore che è il Signore.